Y hasta ahora es un placer saludar a una de las más importantes autoridades militares de la Organización Atlántico Norte. Me refiero al señor almirante Giuseppe Cavo Dragone. Este altísimo oficial preside el Comité Militar de la OTAN. Es el oficial de mayor rango en la OTAN y quien atiende los asuntos principales. El tema, pues obviamente, el rearme de la Unión Europea. Las potencias trabajan en un plan para reducir la dependencia de Estados Unidos en la OTAN. Almirante Cavo Dragone, buenos días. Buongiorno, Perley.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Voy a preguntarle, ojalá que me entienda, ¿en qué consiste este rearme? ¿Cuál es el plan?
Sì, mi
dica. Avanti, mo, non so se lei, buon pomeriggio, ammiraglio Cavo Dragone, non so se lei ha capito la domanda. Sarebbe in cosa consiste questo riarmo che si propone all'interno della UE?
Avevo capito, sono contento. Dunque, ma il riarmo, diciamo, è una parola forse un pochettino fuorviante. Si tratta di una della presa di responsabilità da parte dei paesi dell'alleanza che appartengono alla sfera europea, la presa di coscienza di una necessità di ridistribuzione, di miglior equidistribuzione delle responsabilità e delle funzioni che si hanno all'interno della NATO, perché effettivamente non possiamo non ammettere che fino ad ora gli equilibri non siano stati ottimali. Quindi credo che questo quello che viene definito riarmo sia più da intendere come un più ampio concetto di ampliamento delle attività connesse alla difesa dello spazio, dell'area di responsabilità della NATO da parte delle nazioni che appartengono all'alleanza e che fanno capo, che sono qui in Europa. Quindi questo è un programma che sicuramente vedrà e auspicabilmente una anche presa di coscienza da parte delle industrie europee che dovranno rispondere a questa chiamata, e quindi questo è un aspetto decisamente positivo. Dovremo in una certa maniera, come si fa nell'ambito dell'esercito, diciamo delle forze armate che fanno capo poi alla NATO, rinunciare un po' della sovranità, che sia sovranità industriale in questo senso, per spingerci maggiormente verso programmi condivisi, verso sistemi d'arma più diffusi, verso una standardizzazione e una interoperabilità molto più spinta. E questo però comporta anche un aumento ovviamente della spesa, che abbiamo visto non essere onestamente sufficiente a fronte delle minacce che si presentano per l'alleanza.
Nos cuenta el almirante Cavo Dragone que este rearme sería en realidad una toma de responsabilidad de conciencia de los países de la alianza que pertenecen, de los países europeos que pertenecen a la alianza de la OTAN, una necesidad de distribución de las responsabilidades dentro de la OTAN, dice el almirante, porque no podemos no admitir que hasta ahora pues este equilibrio de responsabilidad no ha sido el mejor posible. Este rearme se entiende más bien en un concepto amplio de ampliar precisamente las actividades conectadas a la defensa del espacio de la OTAN. Es un programa que además supondrá una toma de conciencia de parte de la industria europea, que responderá a esto mismo de lo que hablamos, y esto es positivo. Por un lado, supondrá además renunciar de alguna manera un poco a la soberanía industrial para, bueno, pues poner en marcha programas compartidos y sistemas de armas más difundidos por toda la Unión, y esto pues lógicamente supone un aumento del gasto que hasta ahora no ha sido suficiente de cara a la amenaza que enfrentamos.
Pregúntele, por favor, al almirante, ¿hasta dónde esto implicará a un futuro, tal vez a mediano plazo, la desaparición de los ejércitos propios de cada país para configurar una única fuerza armada europea?
Ammiraglio, allora, fino a che punto questo riarmo Vabbè, supondrà la sparizione di ogni esercito nazionale per dar passo a un esercito europeo, un esercito delle forze armate congiunte.
Ma io guardi, credo che si sia diffusa un'idea un po' sbagliata di questo concetto. Io non parlerei di esercito europeo perché è un po' è inapplicabile, parlerei di difesa europea, quindi le nazioni non rinunciano a nulla. Si ripercorre l'esempio che diciamo in maniera pantografata più ampia fornisce l'Alleanza Atlantica, quindi sono le nazioni che in determinate operazioni, determinate esercitazioni mettono a disposizione delle forze armate già standardizzate, già interoperabili, che hanno già dialogato insieme, che quindi sono totalmente sintonizzate, le mettono a disposizione di questa entità dell'Unione Europea e conducono sotto l'egida dell'Unione Europea, sotto la bandiera stellata dell'Unione Europea, missioni, operazioni, esercitazioni. Quindi nessuna nazione rinuncerà a nulla, avrà un sistema di difesa proprio che verrà alla bisogna e modularmente messo a disposizione della Unione Europea per eseguire determinate missioni, per portare a termine determinate missioni. Non vedo nessun tipo di esercito europeo, credo che sia molto fuorviante questo concetto.
Sí, nos cuenta el almirante que quizás se ha difundido una idea equivocada de este concepto de rearme. Él no hablaría de ejército europeo porque no es aplicable en este caso, sino de defensa europea, en la que las naciones no renuncian a nada. Y un ejemplo, por ejemplo, es la OTAN. Son las naciones las que a la OTAN ponen a su disposición sus fuerzas armadas de una manera estandarizada, fuerzas armadas que ya están operando. Pues sería lo mismo poner estas fuerzas armadas a disposición de la Unión Europea bajo la bandera europea y llevar de forma conjunta a cabo misiones, ejercicios y operaciones. De esta forma, ninguna nación renunciará a nada. Es un sistema de defensa propio para llevar a cabo determinadas misiones, nada más.
Sí, pero la Comisión Europea ha advertido que los países deben estar preparados para un incidente a gran escala, incluido una agresión armada a uno o más estados de aquí al 2030. Así que a mí me gustaría preguntar al almirante si él cree que realmente los países pueden estar preparados para esto.
La Comisión Europea ha accennato che hay paesi che devono essere pronti per un attacco a grande scala, magari entro 2030. Sono pronti questi paesi per rispondere a un eventuale attacco di questa portata?
Beh, sono pronti ad approntarsi per essere pronti nel 2030. Quindi abbiamo un lasso di tempo per raggiungere questa capacità, questa combat readiness, che verrà sicuramente raggiunta nei termini che sono stati indicati. Credo che i tempi ci siano, ma soprattutto abbiamo delle forze armate che calcoli che ci sono 27, i 27 paesi dell'Unione Europea, tranne qualche caso, sono tutti quanti appartenenti all'alleanza, e quelli che non sono appartenenti all'alleanza già fanno esercitazioni e attività con le forze armate dell'Unione Europea. Quindi non vedo nessun tipo di controindicazione a poter affermare che per il 2030 quello che è stato detto sarà sicuramente attuabile. Ci sono tutti i presupposti adesso, ci sono tutte le capacità e soprattutto c'è la mentalità per farlo.
Sí, están preparados para, se estará preparado para el 2030, asegura el almirante. Por lo tanto, hay un lapso de tiempo importante para llegar a esta capacidad en ese calendario indicado. De hecho, hay muchos países cuyas fuerzas armadas ya pertenecen a la Alianza Atlántica, es decir, a la OTAN, y aquellos países europeos que no pertenecen a la OTAN realizan ejercicios, maniobras con otros ejércitos de otros países europeos. Sobre todo, no va a haber ningún problema para llevar a cabo lo que se ha pensado y previsto porque hay voluntad para hacerlo.
¿Qué tan preocupados están con la relación del presidente Putin y Donald Trump en caso de la retirada de Estados Unidos de la alianza?
Esiste ammiraglio preoccupazione per questo rapporto Putin-Trump, la possibilità che gli Stati Uniti vengano fuori l'alleanza?
Ma io credo che innanzitutto il fatto che ci sia un dialogo diretto fra due superpotenze come gli Stati Uniti e la Russia non sia altro che un fattore positivo, che garantisca sicuramente dei margini di sicurezza per diciamo, la situazione geopolitica attuale maggiori che se non ci fosse questo dialogo. Quindi questo l'ho preso come un elemento positivo. Io non credo che l'alleanza possa vedere gli Stati Uniti che la lasciano, perché l'alleanza è sicuramente, dunque, perché sicuramente l'alleanza, la NATO ha un aggiornamento dalla presenza degli Stati Uniti, ma anche è vero il contrario, ed è sempre stato così. Faccio soltanto un esempio molto veloce: l'unica volta che è stato invocato l'articolo 5 l'hanno invocato gli Stati Uniti e la NATO ha risposto con maggioranza dei paesi che appartengono all'Unione Europea. Quindi ecco, questa reciproca vantaggio alla presenza degli Stati Uniti nella NATO è innegabile, quindi non credo assolutamente che ci sia un abbandono degli Stati Uniti della NATO da parte degli Stati Uniti, e soprattutto potrebbe esserci, ed è questo è normale nelle alleanze e nella, diciamo, la dinamicità della scena geopolitica, potrebbe esserci una rimodulazione delle forze armate statunitensi che attualmente sono presenti nell'area di responsabilità, quindi massimo diciamo in Europa, ma questo fa parte del gioco, perché tutto sommato se ci sono altre minacce o altri confronti da fronteggiare e uno degli alleati si dirige principalmente in quella direzione, giustamente, anche perché ci sono delle ripercussioni sui nostri stessi paesi, gli altri in maniera molto matura si ridistribuiscono il carico nell'area di responsabilità tradizionale e fanno fronte a questo tipo di riorientamento dell'alleanza. Quindi l'Europa, io mi aspetto che l'Europa, qualora gli Stati Uniti facciano una rimodulazione della loro presenza, l'Europa in maniera molto efficace sicuramente si riposizionerà e si ridistribuirà il carico in maniera assolutamente in dolore.
Almirante, le ringrazio questa intervista. Aspettiamo dire no alla guerra.
No alla guerra. No, nessuno diceva, guardi, lei non trova persone più motivate dei militari a dire no alla guerra, guardi, sono i primi.
Tanti grazie, almirante, buonasera per lei.
Buonasera, grazie.
Grazie. Él entiende todo, Ángeles. Y la moraleja es que no vamos a meter guerra ahorita a esta vaina, ¿no?
Bueno, a su última frase, no a la guerra, le ha dicho que no encontrará a nadie más motivado que un militar para decir no a la guerra. O sea, evidentemente los militares pues son la primera carne de cañón, por así decir. A la pregunta sobre si no le preocupa a la OTAN la relación entre Putin y Trump y una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN, pues el almirante dice que todo lo contrario, que el hecho de que haya un diálogo entre dos superpotencias es algo positivo, que permite un mayor margen de seguridad en una situación geopolítica cambiante. Asegura que no cree que Estados Unidos se vaya de la alianza porque recíprocamente se benefician, y recuerda que la única vez que la alianza se ha replegado sobre un miembro fue cuando Estados Unidos invocó el artículo 5. Por eso dice que es una ventaja innegable para Estados Unidos, para la Unión Europea y para la OTAN que estén todos implicados, que estén todos en el mismo barco. Por eso no piensa que Estados Unidos deje la OTAN. Cosa distinta es que remodule o redistribuya sus fuerzas armadas en las zonas en las que le ha indicado la OTAN, pero dice que esto forma parte del juego, porque si uno de los aliados retira fuerzas, ahí están los demás para recolocarlas. Incluso la Unión Europea podría suplir los huecos en el caso de que Trump decrete que alguno de sus ejércitos tiene que moverse de la frontera, por ejemplo, con Rusia o de allí donde le indica la OTAN. En cualquier caso, dice que sería un reposicionamiento de fuerzas armadas que se haría de manera indolora.